24 Mattino.
Caro Simone, quando Paolo Mieli ha coniato il solco largo, io c'ero.
Eh sì sì, perché ormai si è diffusa la cosa. Caro Paolo, buongiorno e buon venerdì.
Che successo, la prima volta nella mia carriera che ho un successo così.
Ma no, stai facendo il modesto.
Grazie agli ascoltatori, no, beh, un successo come solco largo, me lo ricorderò. Oggi anzi ringrazio Antonio Padellaro che mi riconosce la paternità di questa grande invenzione, però passiamo alle cose serie. Oggi le cose ci saranno domani, perché domani tu sarai domenicale o nel senso di Giuseppe Conte domenicale.
Domenicale. Sabatale e domenicale, per essere precisi.
Sabatale. Allora portiamoci avanti che oggi dovrebbe esserci a New York un incontro fra Trump e Zelensky, un incontro molto delicato, perché già, come hai detto tu, sia pure rapidamente stamattina, da Biden ha ottenuto poco questa volta Zelensky, nel senso che ha ottenuto le armi ma senza la possibilità di poterle usare contro chi gli manda i razzi in casa. E quindi, insomma, però ha ottenuto finanziamenti, per carità. Più va avanti nel tempo e più i rapporti si sono complicati con Biden, ma con i repubblicani è stato un'ira di Dio con i seguaci di Trump. La stampa oggi ne dà un resoconto con Roberto Simoni. Dunque, lo speaker della Camera, te lo ricordi, Mike Johnson, quello che anzi riuscì a far passare i finanziamenti per le armi a Zelensky, una storia di qualche mese fa, questa volta invece ha saltato l'incontro con Zelensky dietro il rifiuto di incontrarlo lui ha detto che era per un conflitto di appuntamenti, ma la motivazione vera l'ha ammessa lo stesso speaker mercoledì, quando ha accusato il presidente ucraino di mischiarsi nelle elezioni americane, perché è andato a Scranton, Pennsylvania, uno degli stati decisivi, a visitare una fabbrica di armi, e questo è stato preso come un endorsement per Biden e questa cosa non è piaciuta. Poi Trump stesso ha detto negli ultimi giorni che Zelensky è un piazzista, che torna in patria con i soldi americani per usarli per la sua base, poi dice che vuole la vittoria dei democratici, l'Ucraina è uno stato obliterato, come sempre leggo le cose tra virgolette, quindi chiedo agli ascoltatori, chiedo bene, non prendetelo con me, sono le cose che questi dicono e pubblicano sui giornali, quindi non... dice è uno stato obliterato, tra virgolette, che mai sarà ricostruito. Oggi dovrebbe vedere Vance, addirittura il suo vice, dice che i territori persi sono persi, bisogna in Ucraina leggere la storia della Seconda Guerra Mondiale, e purtroppo le cose sono andate così, e il massimo che si può avere è una zona demilitarizzata istituita lungo le linee del conflitto e pesantemente fortificata, insomma sono sulla linea che il New York Times oggi e anche Kamala Harris in un discorso, però non ha accusato direttamente Trump, ha detto alcuni vorrebbero queste cose qua, e è chiaro che si configurano come una resa. Quindi dicevo, lo stesso New York Times oggi fa un ragionamento strano, cioè strano, io mi fido del New York Times, sul fatto che questi missili usati contro la Russia non sarebbero poi così efficaci come pretende Zelensky, che il gioco non vale la candela, insomma fino ad oggi il New York Times aveva sostenuto la causa ucraina in modo deciso, oggi registro questo trattenimento. Poi laddove il trattenimento diventa clamoroso è sul versante italiano. Su questo Io mi fido delle rassicurazioni, che mi ricordo ebbe una polemica a Crosetto a metà agosto, e lui diede, mandò una lettera al Corriere dicendo: non abbiamo cambiato neanche di un millimetro, sono sicuro che mi fido di Crosetto, insomma. Però i giornali oggi, sia la Repubblica non è in edicola come voi sapete, ma sia Monica Guerzoni sul Corriere della Sera che Ilario Lombardo sulla Stampa notano che Meloni cancella le armi dalla nota finale sull'Ucraina, scompare il riferimento al sostegno militare presente nel comunicato congiunto del G7, per carità, sarà che il computer si è mangiato quella frase, però tutti e due gli autori, Lombardo e Guerzoni, notano questa cancellazione e gli danno invece un significato politico. Avranno sicuramente torto, avrà avuto ragione Crosetto a Ferragosto, però insomma, io volevo dire. L'altro fatto di cui però ci occuperemo lunedì saranno le elezioni in Austria, perché queste elezioni in Austria sono importantissime, perché come sai tutti i sondaggi dicono che vince l'estrema destra, sono sicuro, però ricordo che domenica scorsa, quando si è votato nel Land di Brandeburgo, insomma, le cose sono andate invece diversamente da come era andato nel Land della Turingia, dove avevano vinto invece l'estrema destra e dove adesso stanno facendo delle alleanze strane pur di tenere fuori l'estrema destra. Ma sono tutti discorsi che faremo lunedì, perché se i giornali muovono rilievi alla Meloni per il passo indietro della cancellazione, invece devono registrare la soddisfazione, l'esultanza della destra, perché il campo largo si è spaccato, il campo largo si è scappato, si è spaccato di più, cioè non solo il Movimento 5 Stelle ma anche Verdi e Sinistra hanno portato il loro rappresentante in consiglio di amministrazione, per cui la Schlein è rimasta sola a fare l'Aventino. Io non userei più la parola Aventino, tra l'altro sono proprio in questi giorni, sono i 100 anni dall'Aventino vero, quello fatto dopo il delitto Matteotti, usarlo in modo così, insomma, è un po' superficiale, però
vabbè,
dunque qui c'è da fare, sì, però l'Aventino insomma, perché l'Aventino si fece contro Mussolini, capisci? Ci sono. Allora, che cosa c'è da dire su questo? C'è da dire che il candidato che hanno portato i Verdi a Sinistra, Roberto Natale, è una figura importante, non è un candidato. Gli altri candidati, non dico che siano qualsiasi, però insomma sono candidati di minore portata, mentre Natale c'ha una storia notevole, portavoce, leggo dall'articolo fatto meglio, che è quello di Ruggero Montenegro sul Foglio, portavoce dei giornalisti del gruppo di Fiesole, vicepresidente dell'associazione stampa romana e poi segretario per 10 anni fra il 96 e il 2006 dell'Usigrai, che è il grande sindacato della sinistra nella RAI. Capace di dialogare anche con la destra, nel 2007 diventa presidente della Federazione Nazionale della Stampa, combattendo in maniera dura battaglie contro la legge Gasparri. Poi nel 2012 si dimette e annuncia la candidatura con SEL di Nichi Vendola nel Lazio e in Abruzzo. Sarà trombato, ma poco male, perché nel 2013 diventa portavoce di Laura Boldrini, e poi. Sì. Cioè è uno che ha una carriera, diciamo, a metà fra il giornalismo, diciamo, a un quarto fra il giornalismo e tre quarti nella politica, comunque nell'organizzazione sindacale, ed è un uomo che la RAI la conosce. Siccome il partito della sinistra, diciamo, ex comunista nella RAI, è molto particolare, secondo me lì dentro conta più un tipo come Natale che tutti gli altri, per cui dove vado a parare?
Sì.
Mi convince moltissimo, del resto l'hai citato tu stesso stamattina, l'editoriale di Claudio Velardi, che conosce questo partito meglio di me e te e tutti quanti messi insieme, anche perché è stato il braccio destro di D'Alema quando D'Alema era presidente del Consiglio. Velardi fa un articolo lucidissimo e dice che, insomma, la Schlein in realtà ha fatto un gioco sapiente, perché lei fa la figura per la prima volta nella storia del PD di una che si tiene fuori.
Sì.
E quindi lei è l'unica titolata a dire telemeloni, voi avete voluto aggiungervi, ma insomma può fare valere l'immagine di sé, e ha dentro delle persone strutturanti che possono combattere nomina per nomina in tutte le battaglie possibili e immaginabili. Quindi in realtà è riuscita a fare un capolavoro, cioè a mandare dentro, a tollerare che fosse mandato una persona che sa insomma sa far valere le ragioni di quel singolo vice capo redattore, sì, vice capo servizio, sì, fare tutto. E lei fa la figura, potrà sempre puntare l'indice, per la prima volta può puntare l'indice e dire. In più, un'ultima cosa,
sì,
lo dico a tutti i colleghi, guardate, il campo largo è fatto per le elezioni, e allora se fosse veramente che c'è il solco di cui io per primo ho parlato, alle elezioni andrebbero divisi, mentre invece il campo largo si fa così, che alle elezioni del comune, della regione, si va tutti uniti da Renzi fino, sì, all'estrema sinistra, e poi ognuno per salvare la propria identità sulla politica interna, estera, economica dice qualsiasi cosa gli passi, sì, per la mente. Questo è il campo largo fatto all'italiana. In più il PD proprio, non solo ci sono le identità dei partiti, ma ci sono le identità delle correnti, perché il PD
a quante siamo Paolo, a quante correnti siamo?
12. Allora, l'altro giorno il Foglio diceva
perché,
che erano 11,
vedo che se ne aggiungono,
oggi ne è nata,
no?
Sì. Sì, ne è nata una nuova che ha questa singolarità, formata da Dario Nardella, l'ex sindaco di Firenze, Roberto Speranza, non c'è bisogno che dica, l'ex ministro di sanità, capo di non so in che partito starà, il PD adesso, perché se fa una quarantina del PD, e Michela Di Biase. Questa è la cosa più interessante, perché è la moglie di Franceschini. Non ho capito se Franceschini ha sciolto la corrente oppure ci sono due correnti in, sì, famiglia. Però
è bello,
Michela Di Biase
però,
sale
è bella questa cosa, però, no? Si fanno
bella
correnti,
perché,
ma è carino, è carino, cioè una cosa, no?
Quando stamattina ho letto l'articolo di Claudio Bozza, tra l'altro scritto magnificamente su Corriere della Sera, ho fatto un salto sulla sedia, ho detto, ma come? Infatti lui stesso dice che la questione è aperta, insomma, sì, perché è una macchina di Dario Franceschini, però insomma, lei fa la capocorrente sua insieme con gli altri due, che sono due hai capito, per esempio, sì, per tornare al discorso di prima, Natale con questi ha dei rapporti, no?
Ah, beh, certo, naturalmente,
Speranza, naturalmente, capisci? Quindi la Schlein fa il suo figurone.
Sì.
E
poi
sotto,
intanto però sotto
alcune
il
di queste
partito,
cose
si prende un po'
poi,
di cose, certo.
Un ultimo, due cadeti, vado molto rapidamente. Oggi c'è la Lega Ambiente che ha deciso di denunciare Vittorio Feltri per quella cosa di cui si è ampiamente parlato, che Vittorio Feltri ha fatto una battuta di cui oggi si è pentito, ha dichiarato scusa, dicendo che a lui i ciclisti per strada piacciono solo quando vengono investiti. Allora invece di prenderla come una battuta, criticarla, è legittimo criticare qualsiasi battuta, addirittura Legambiente l'ha denunciata, poi si sono fatti vivi alcuni parenti di ciclisti morti investiti. Ma è chiaro che il discorso di Feltri era a parte che era una battuta, no? Si fanno queste battute, possono essere, ma era un discorso sui ciclisti. Infatti lui oggi chiede scusa, dice che chiedo scusa, Però poi le motiva così le scuse: non soltanto non correggo quanto ho affermato, ma lo ribadisco. A Milano le piste ciclabili rappresentano trappole mortali, sono disegnate sull'asfalto senza criterio. La loro mancanza di logicità non fa altro che acuire il convincimento in chi adopera la bicicletta per muoversi o anche il monopattino di non dover osservare alcuna basilare norma stradale, come, e menziono quelle più terra terra rispetto della precedenza, io mi ritrovo bicicletta e monopattino a destra e a sinistra della mia automobile, così quando scatta il verde e mi accingo a svoltare a destra mi capita che è frequente di vedere ciclisti che sfrecciano tagliandomi la strada come se si lanciassero addosso alle vetture, passano con il semaforo rosso camminando davanti alle auto rallentando il traffico anche contromano nel bel mezzo della via. Pare però che nessuno abbia il coraggio di dire che anche coloro che adoperano questi mezzi di locomozione sono tenuti al rispetto del codice della strada. I ciclisti non si toccano, non vanno contestati, ridarguiti, non proverati, certo, richiamati all'ordine.
Poi dice battuta fuori luogo, certamente, però in sostanza ribadisce, cioè dice guardate, i ciclisti sono un problema sulle strade, questo dice in sostanza.
Questa conferma di essere un brillante giornalista, nel senso dice io chiedo scusa, però c'ho ragione io, certo. E col cavolo che mi scusa. Allora, l'ultima cosa che è importantissima sulla quale avrei dovuto aprire, che il Messico sta per rompere con la Spagna, o comunque ha fatto un grande sgarbo, perché Claudia Sheinbaum, che è la nuova presidente, ne abbiamo parlato, appena stata eletta presidente del Messico, è la successora, il braccio destro di López Obrador, non ha invitato alla festa, alla cerimonia di insediamento Felipe VI, re di Spagna. E perché non l'ha inviato? Ha fatto una lettera molto sgarbata in cui invita il capo del governo, ma non Pedro Sanchez, ma non lui, perché accusa il re di non avergli risposto a una lettera che le aveva mandato López Obrador, in cui chiedeva le scuse della Spagna per quello che la Spagna aveva fatto agli Aztechi all'inizio del Cinquecento. Cioè Hernán Cortés, a nome della Spagna, nel 1521 aveva sconfitto lo Stato Azteco provocando lutti terribili. E gli spagnoli non hanno risposto, perché diceva scusa, allora quello che hanno fatto gli Aztechi agli stati confinanti, per esempio il Guatemala fu semidistrutto dagli Aztechi, oltre ad avere riti gli Aztechi. Ma
quindi è tutto a catena, cioè se la Spagna riconosce che i messicani meritano le scuse per quello che loro hanno fatto agli Aztechi, a quel punto i messicani, certo, riconosciuti come Aztechi devono chiedere scusa al Guatemala. E tra l'altro a tutte
e pagarli, certo, naturalmente. E a qualsiasi popolazione sia stata toccata dagli Aztechi, non si può uno riconoscere erede degli Aztechi solo per quello,
solo per le cose
che
buone,
perché poi sai loro perché non hanno mandato Felipe, che è un furbacchione, non ha mandato le scuse perché se dopo le scuse gli chiedono soldi, risarcimenti per delitti fatti di 500 anni fa, quindi
chiedono soldi. Gli Aztechi facevano anche sacrifici umani e praticavano cannibalismo, tra l'altro, per giunta. Vabbè, caro Paolo, dobbiamo chiudere,
ne parliamo lunedì. Sei sicuro e sei domenicale?
Sì,
perché
sono domenicale.
Ma avevi lasciato capire che qualche volta quando c'erano elezioni
sabatale,
in Austria, in Brandeburgo.
Sabatale, domenicale, ci sentiamo lunedì. Grazie. Ciao Paolo.
Ciao, grazie.
24 mattino.
Si sta discutendo molto in queste settimane di un provvedimento varato in prima lettura dalla Camera il 18 settembre che poi passerà al Senato, che è il decreto sicurezza, il DDL sicurezza, perché contiene una ventina grossolanamente di nuovi reati, nuove fattispecie di reato oppure degli aggravamenti di pena. Ci sono molti elementi, ormai lo sapete. Per esempio l'aggravante se si commette un reato in una zona della stazione o all'interno di un treno, tanto per dare un'idea, la possibilità per i giudici di decidere se mandare in carcere le madri con figli piccoli, cosa che prima non si poteva fare molto semplicemente, e anche una parte di questo provvedimento che prevede una stretta su una serie di proteste. La sanzione si passa da sanzione amministrativa a penale in tema di norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione. Reclusione fino a un mese, la multa fino a 300 euro, reclusione da 6 mesi a 2 anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Una norma che è stata definita in vari modi, pensata evidentemente in particolare per il mondo degli attivisti stile ultima generazione, quelli che bloccano le strade, tanto per dare un'idea, che però poi si estende anche ai picchetti stradali, ai lavoratori che protestano, a mille altre cose. Di questo parliamo stamattina, se vorrete con voi, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, all'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, buongiorno.
Salve, buongiorno.
E Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Benvenuto Balboni, anche a lei, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora Piccolotti, cos'è che non va?
Ma non va che c'è una logica che vuole impedire alle persone di manifestare il proprio dissenso anche attraverso atti che a volte creano disturbo, perché le proteste a volte devono creare disturbo per attirare l'attenzione pubblica. Io le faccio un esempio: l'ultimo blocco stradale a cui mi è capitato di partecipare l'ho fatto insieme agli operai delle acciaierie di Terni, che protestavano perché c'era la possibilità, per l'appunto, che quella fabbrica in declino potesse chiudere, che loro potessero perdere il lavoro. Ecco, pensare che quegli operai sarebbero dovuti finire in galera con una pena fino a 2 anni, dal mio punto di vista è aberrante ed è anche profondamente antidemocratico.
Sì, diciamo, con la pena fino a 2 anni difficile che si finisca in carcere, però il concetto è chiaro, il punto è chiaro.
Facendone
sì,
due.
Sì. Balboni, prego.
Ma guardi, la libera circolazione è contemplato nei diritti universali della Dichiarazione dei diritti umani ed è contemplato nell'articolo 16 della nostra Costituzione. Io penso a una persona che sta per andare a prendere un aereo e che lo perde perché si trova il blocco stradale, penso a un'ambulanza che magari resta bloccata e la persona che c'è sopra muore, penso al trasporto magari di un organo.
Un attimo Piccolotti, faccia finire Balboni, poi la faccio parlare. Non si
penso
trova.
Al trasporto di un organo per un trapianto che non arriva in tempo, penso semplicemente a una persona che vuole andare a lavorare. Allora io credo che c'è nella nostra Costituzione la libertà di manifestare il proprio pensiero con tutti i mezzi che si ritengono opportuni, ma non c'è la libertà di limitare la libertà altrui. La mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri, per cui tutti sono liberi di manifestare senza creare problemi agli altri. Io ho manifestato per tutta la mia vita, non ho mai partecipato a un blocco stradale, perché la nostra Costituzione mi offre tantissimi strumenti per rendere noto ai miei consociati quali sono le mie idee e le mie opinioni. Mi dispiace, ma in democrazia finisce così. Chi pensa che sia libertà fare un blocco stradale non ha ben presente qual è il concetto di libertà.
Allora, voleva parlare Piccolotti, io poi vorrei portare a Balboni più in generale sul fatto che esiste un provvedimento che introduce appunto una ventina tra nuovi reati, nuove fattispecie, forse sono ancora di più. I calcoli sono ancora incerti, a dire il vero. Piccolotti, prego.
Ma molto semplicemente perché bisogna inquadrare bene, diciamo, la realtà. Non è mai accaduto nessun blocco stradale fatto da operai, da studenti, da persone che manifestavano pacificamente, che non sia stata fatta passare un'ambulanza o un'auto che portasse un organo. Questo davvero non è mai accaduto, quindi non raccontiamolo. In più aggiungo che il problema non è punire o non punire. È evidente che chi fa un blocco stradale commette comunque una forzatura sul terreno della legalità e quindi si espone a ricevere una pena. Quello che è aberrante è che questa pena preveda addirittura il penale e il carcere, perché io sono abituata a pensare che le pene che prevedono il penale e il carcere vadano riservate alla criminalità vera, a dei delinquenti, a qualcuno che vuole ledere alla vita, alla sicurezza, all'integrità di qualcun altro. E invece qui le pene penali e il carcere vengono utilizzate contro persone che non vogliono fare male a nessuno, vogliono al massimo salvare il proprio posto di lavoro, salvare la propria scuola, manifestare la propria idea, attirare l'attenzione. Ecco, davvero siamo dentro una nuova fase della vita democratica di questo paese, che è una novità assoluta.
Abbiamo una breve pausa, poi vorrei tornare da Balboni con un paio di, oltre alla questione che si diceva prima, con un paio di questioni un po' polemiche sollevate dagli ascoltatori. Pausa.
24 mattino.
Siamo a un misto tra il ridicolo e il preoccupante con questo continuare a mettere reati e prendersela con la libertà di protesta. Siamo veramente in una situazione assurda.
Ma il problema non è, oltre a chi deve andare a lavorare, lasciar passare l'ambulanza, il problema magari è per chi ha l'appuntamento per una terapia, per una visita, per un prelievo, per la chemioterapia o altro.
Allora, uno e due di tenore diverso, e le aggiungo, Balboni, molti ascoltatori che dicono: vabbè, ma con gli agricoltori che hanno bloccato le strade si farà la stessa cosa se lo dovessero rifare, con i tassisti che hanno bloccato le strade si farà la stessa cosa, facendo riferimento chiaramente a una certa vicinanza della maggioranza, no? a categorie come quelle che hanno protestato e delle quali stiamo parlando.
Allora, intanto facciamo chiarezza. Allora, punto primo, la legge è uguale per tutti. Certamente chi integrerà la nuova fattispecie di reato ne risponderà a prescindere dalla categoria a cui appartiene. Punto secondo, la norma non riguarda blocchi in generale, riguarda l'uso del proprio corpo per bloccare. E attenzione, non soltanto la circolazione stradale, anche la strada ferrata. Quindi le obiezioni che mi faceva prima la collega, bisognerebbe, come dire...
Mi scusi, ma mi scusi Balboni, una domanda...
Come fa chi blocca un treno, mi perdoni,
sì.
Come fa chi blocca un treno a sapere chi c'è sopra? Cioè, però lo blocca.
Una domanda di chiarimento,
allora,
se per me la permette, una domanda di chiarimento. Ma quindi, certo. se io blocco la strada con un altro mezzo per protestare o con un trattore, tanto per dare un'idea, non rientra nella fattispecie?
Con un tronco. Una fattispecie molto più grave in quel caso, punita molto più gravemente, fino a 6 anni di carcere. Fino a 6 anni se lei fa un blocco con
con un trattore, appunto, appunto una cosa di questo
ma
genere.
Il trattore non era di traverso sulla strada, andava ai 5 all'ora facendo come dire code immense. È una fattispecie leggermente diversa, ma anche quella se crea ostacolo andrà sanzionata in base a questa nuova norma che, ripeto, parla dell'uso del proprio corpo. E attenzione, il penale scatta, cioè il carcere scatta se sono più persone riunite. Se una persona soltanto, la pena è fino a 300 euro di multa o fino a un mese di reclusione. Lei lo ha detto prima, io lo ribadisco, in carcere in Italia non ci si va se si prendono meno di 4 anni di carcere. Ci sono 1000 pene alternative, c'è l'istituto del danno di lieve entità che fa scattare la non punibilità, c'è la messa alla prova, c'è il risarcimento del danno. Guardi, prima di andare in carcere in Italia bisogna aver commesso una infinità di reati, non uno, due o tre reati, lo sanno tutti. Però la norma penale serve anche per garantire una più efficace e più tempestiva liberazione della strada da parte delle forze dell'ordine, perché in quel caso, essendoci il reato e non la sanzione amministrativa, è molto più facile per le forze dell'ordine ripristinare la circolazione, che, ripeto, è sancita dai diritti universali e dai diritti umani, oltre che dalla nostra Costituzione. Se uno vuole protestare, fa un bel sit-in davanti alle prefetture, davanti a Montecitorio, davanti a Palazzo Madama, dove vuole lui, davanti alla fabbrica, ma non può bloccare le persone. Le faccio un esempio, il picchettaggio, famoso picchettaggio, secondo la nostra giurisprudenza, se lascia filtrare i colleghi che vogliono andare a lavorare, non è reato. Ma se impedisce alle persone che vogliono, ai lavoratori che non vogliono aderire allo sciopero, di andare a lavorare, se glielo impedisce fisicamente, diventa violenza privata, sì, punita non fino a 2, ma fino a 4 anni di carcere. Uno dice il carcere è sbagliato, io dico il carcere è necessario per garantire la legalità. Capisco che la sinistra, che candida chi occupa le case, la pensa diversamente, noi invece chi occupa le case li vogliamo processare, sì, e c'è, condannare, c'è anche questo, perché violano la libertà altrui.
Guarda i Balboni, non li ho elencati tutti, le nuove fattispecie non le ho elencate tutte perché ci sarebbe voluta l'intera trasmissione, ma c'è anche questo. Senta Piccolotti, voi la considerate questa una grave violazione della libertà di manifestare? Non so quanto riconosca nei ragionamenti di Balboni una solidità nel dire c'è anche la libertà di circolazione.
Guardi, io se non avessi anche un po' i brividi forse mi metterei a ridere, perché questa differenza tra coloro che fermano la circolazione usando il proprio corpo da soli e coloro che fermano la circolazione essendo più di uno, cioè quindi in 2, in 3... Cioè è davvero il segno anche di un impazzimento nello scrivere le norme. Forse Balboni ci sta dicendo che il ragazzo che fermava il carro armato a piazza Tiananmen prenderebbe solo 300 euro di multa, e invece se quei ragazzi fossero stati 2 allora sarebbero dovuti finire in galera. E vorrei anche su questo punto essere un po' più chiara.
Un po' forte il paragone, se consente Piccolotti, un po' forte il paragone.
Sì, certo che è un po' forte, però le posso dire una cosa. In questo paese esiste lo Statuto dei Lavoratori perché ci fu una stagione di lotte anche molto dure, anche al limite della legalità, degli operai che protestavano per il diritto di sciopero, per il diritto alle ferie, per il diritto alla malattia. Senza quella stagione di lotte probabilmente oggi molti di noi avrebbero una condizione lavorativa molto peggiore. Allora qui il punto è questo: il governo vuole lasciare traccia nella fedina penale di ogni attivista che usi dei metodi di lotta politica diversi dallo stare semplicemente fermo in un posto sempre che la polizia autorizzi quella manifestazione, perché ormai capita anche sempre molto più spesso che manifestazioni non vengano autorizzate o vengano autorizzate in piazze assolutamente invisibili. Cioè qui c'è la volontà di spaventare chi potrebbe partecipare a una manifestazione. Va dalla scuola a questo decreto. A scuola tutto l'anno passato e quello precedente la bocciatura è stata utilizzata come minaccia per dire ai ragazzi non partecipate alle mobilitazioni studentesche. Allora perché il governo fa questo? Perché ha paura che nasca una stagione di mobilitazioni nel paese.
Qua già sta scattando. Vi ricordate cosa successe quando ci fu quel DPCM che parlava della possibilità di vedere i congiunti sotto Covid? Perché qua già stanno scattando gli ascoltatori. A che distanza fisica si considerano più persone insieme? 20, 200 metri, una fila di persone sparse su un percorso di 2 chilometri, quando scatta l'aggravante? Ormai vabbè, il paese è così, non ci possiamo fare niente. Allora Balboni, per chiudere abbiamo veramente 30 secondi, prego.
Ma guardi, io sono veramente allibito sentir dire che il governo utilizza le bocciature per impedire le mobilitazioni degli studenti. Veramente mi sembra veramente fantapolitica. C'è l'autonomia scolastica, per fortuna, in Italia, c'è la libertà dei docenti di valutare, ma stiamo veramente scherzando? Io ho partecipato a migliaia di manifestazioni studentesche e non ho mai avuto bisogno di impedire a nessuno di liberamente circolare, di liberamente entrare a scuola, di liberamente. Ma qui veramente abbiamo una concezione veramente all'opposto. L'onorevole Piccolotti confonde la libertà di manifestare con la libertà di fare quello che ti pare e di danneggiare gli altri.
Come...
non è previsto questo nel nostro ordinamento, non c'è la libertà di danneggiare gli altri.
Dobbiamo veramente chiudere, le due visioni diverse le avete sentite perfettamente, grazie Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. A voi il giudizio, mi raccomando, andatevi a leggere tutto quanto per farvi un'idea più precisa su queste norme, ce ne sono tantissime, vi potete sbizzarrire. Grazie Carmelo Laricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Aina, Valentina Pigliautile, la squadra di 24 Mattino. Grazie a voi per l'ascolto. Il nostro canale social li conoscete, la mail 24mattino@radio24.it. Vi ricordo ancora una volta che se volete ci vediamo anche, oltre a sentirci lunedì mattina alle 6.30, ci vediamo alle 17 di lunedì al MUDEC nell'ambito del Festival del Podcasting. C'è un'iniziativa del gruppo 24 ore, ci sarà Don't Tell My Mom di Matteo Caccia, indegnamente presenterò io. Ci vediamo, potete prenotarvi su Eventbrite tramite il sito di Radio 24, l'app di Radio 24. Comunque ci sentiamo lunedì alle 6.30. Simone Spezia, una buona giornata, un buon weekend. Ciao.